Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa serata a tutti voi, cari figlioli in ascolto di Radio Domina Nostra. Ci ritroviamo per questa quarta puntata sulla vita di Padre Pio, raccolta dal mio libro Padre Pio, Uomo di Dio, per le edizioni Gamba. È possibile, se solo lo vorrete, chiederlo in segreteria a Radio Domina Nostra e ve lo mandiamo a casa. Questa è la quarta puntata. Finora, nelle puntate precedenti, abbiamo un po' messo in luce da subito, questo era il mio, diciamo, progetto iniziale, di mettere in luce subito qual era il tratto spirituale di Padre Pio, sicché nelle ultime due catechesi abbiamo letto insieme l'incredibile intervista, chiamiamola così, di Cleonice Morcaldi, la figlia spirituale più vicina a Padre Pio, che le ha prese per rimanere accanto a Padre Pio, lo vedremo più avanti, Cleonice ne ha passate che solo Dio lo sa, e appunto con Cleonice Padre Pio si apre volentieri e racconta tutto quello che vi ricordate abbiamo insieme letto. Quando Padre Pio si offre a Dio, così introduco la puntata di questa sera, che è abbastanza, diciamo, intanto saluto le sentinelle che sono già buona parte qui presenti, è bello vedere affollare la cappella del piccolo Gesù, e benvenute a Piccola Nazareth, care figliuole, per il vostro secondo raduno nazionale delle sentinelle di Betania che inizia domani. Dicevo che introdurre questo argomento di stasera, proprio mentre inizia il raduno delle sentinelle, non è proprio, diciamo, provvidenziale. Comunque, non è facile parlarne. Io ho voluto parlarne in maniera, diciamo, chi ha letto il libro lo sa, senza, come si dice, peli sulla lingua, con molta chiarezza, perché è sempre stato un argomento, dicevo, come fatto introduttivo. Allora, Padre Pio dice a Cleonice: Padre, ti possiamo alleggerire, vi ricordate? Noi figlie ti vogliamo alleggerire il peso, perché queste erano accanto a lui e vedevano quanto soffriva Padre Pio, le sofferenze mistiche, no? Della messa, sappiamo, le stimmate. E Padre Pio risponde a Cleonice: soffrire, io voglio alleggerire, io appesantire, devi dire. Questo era Padre Pio, appesantire devi dire. Però, devo dirvi con tutta sincerità, questo non mi sono sentito di scriverla nel libro, sicché uno dice, ma se scrive i libri perché poi ci fa le catechesi? Perché vengono fuori altre cose che o non ho voluto dire nel libro, perché verba volant scritta manent, o perché vengono fuori altre luci, così i libri che scrivo si arricchiscono anche di ulteriori dettagli. Allora io questa sera vorrei dirvi che sono sicuro che Padre Pio non capiva quel che diceva in quel momento. Perché lui voleva le sofferenze mistiche. Sofferenze mistiche che non se le acchiappa. C'hai le stimmate. Capito? Un'altra cosa è quello che gli arriva, che lui non avrebbe mai immaginato. Si abbatte su di lui la scure della gerarchia ecclesiastica. Guardate, hanno ragione alcuni biografi di Padre Pio e io ritengo di dovermi allineare su questa interpretazione qui, quando dicono che le vere piaghe Padre Pio gliele ha fatte la Chiesa, non il Signore. Quello che Padre Pio ha sofferto dai pontefici, dai cardinali, perché nel frattempo la massoneria tra gli anni 50 e 60 filtrava in Vaticano, lo vedremo, non si può fino in fondo, diciamo, quantificare. Anche perché era gerarchia valida, quindi bisogna obbedire ai vescovi legittimamente tali, ai superiori che sono tali. Immaginate il dolore di Padre Pio. Ma ogni male ha sempre un'origine, no? Ha sempre un'origine ogni male. L'origine di tutti i guai che nel corso di 50 anni Padre Pio vivrà con la gerarchia, non tutta. Qui apro una parentesi. Paolo VI, che tutti condannano come papa modernista, lo sappiamo come viene trattato Paolo VI, fu invece l'unico, insieme a Pio XII, che stimò e volle bene a Padre Pio. Nel mio libro racconto, chi l'ha letto per intero lo sa, che è un inedito, sono andato a cercarmelo, Antonio Pandiscia, uno dei primi, poi dimenticato, ma io me lo sono andato a trovare, il libro, a scovarlo, racconta dell'annuncio di una possibile visita nel 68, 1947, mi pare, di Paolo VI a San Giovanni Rotondo in elicottero per andare a trovare Padre Pio. Poi, naturalmente, i papi, John ci lo dice, anche io lo dico, non sono stati liberi i papi del post-concilio. Questo ormai, uno l'hanno avvelenato, l'altro gli hanno sparato, l'altro l'hanno costretto alle dimissioni. Ecco. Allora, ritorniamo a Padre Pio. La matrice di tutti i dolori che Padre Pio ha vissuto fino a quando non gli mettono i microfoni nel confessionale. Questo, la Chiesa non ha ancora chiesto perdono per quello. È un misfatto grosso così, perché è un sacrilegio, perché la confessione è foro interno. E quando c'è stata la causa di beatificazione, lo scrivo nel mio libro, tutto quello che vi sto raccontando più o meno lo trovate nel libro. E quando c'è stata la causa di beatificazione di Padre Pio, si parlava dello scabroso problema dei microfoni in confessionale. Padre Pio se li è trovati sotto il letto una sera. Vede un filo, si alza, immaginate voi, perché recuperiamo anche la dimensione umana di Padre Pio e trova i microfoni sotto il letto, allora comincia a cercare in tutta la cella e trova microfoni dappertutto, nel salotto, nel corridoio. E un tale va a dare testimonianza durante l'iter di beatificazione di Padre Pio e dice: voi qui avete raccontato che c'erano i microfoni, avete raccontato la storia di quell'uomo che ha fatto questo e questo e quell'altro. Quell'uomo sono io, chi chiederà perdono di ciò che avete fatto? Non a Padre Pio soltanto, ma a noi penitenti che venivamo spiati mentre confessavamo i nostri peccati. Si è arrivati a questo con Padre Pio. Perché? Era scomodo, certamente. Era una chiesa che usciva, secondo i teologi alla Rahner, dal buio medievale tridentino e si apriva al mondo. E perciò un frate con le piaghe profumate ai piedi del Gargano rompeva le scatole. Anticipo un'altra cosa: quando Karol Wojtyła è al Concilio Vaticano II, giovane arcivescovo di Cracovia, chiede la guarigione della sua amata collaboratrice Wanda Poltaska, che a quanto pare è ancora viva, 102 anni, aveva un tumore e doveva morire. E nessuno poteva scrivere a Padre Pio, ma Wojtyła lo fa, questo per dirvi com'era trattato. Quindi sicuramente il motivo è questo: una chiesa che cambiava via via lentamente l'identità, provava, diciamo pure fastidio, sentiva Padre Pio come un peso ingombrante, perché nel frattempo la chiesa cominciava a parlare di quelle cose che sappiamo, che poi col concilio si sono state. E poi il vero motivo è preternaturale, il diavolo. Quando trova un uomo di Dio che gli rompe le uova nel paniere, adopererà tutti i mezzi possibili, rimane a bocca aperta di ciò che il diavolo fa pagare agli amici di Dio. Io, quando dico questo, penso sempre a un episodio. Padre Amort raccontava di Santa Gemma Galgani che la invocava, lui e Padre Candido Amantini, che era l'esorcista che lo ha. Passionista che lo ha educato con Padre Pio al ministero di esorcista. E lui raccontava che un giorno, mentre faceva l'esorcismo, invocarono per la persona posseduta Santa Gemma Galgani. E mi ha colpito molto sempre questo episodio, perché il diavolo, attraverso la persona posseduta, ha gridato, ha detto: può andare per colpa di quella lì. Parlava di Santa Gemma, però arrabbiato, però quanto l'ho fatta soffrire quando era sulla terra. Capito? Può essere l'unica soddisfazione che, tra virgolette, gli rimane al diavolo. E certo, Padre Pio non era certo uno qualunque, quindi il diavolo gliel'ha fatta pagare. Ma la matrice di tutto quello che stiamo dicendo si chiama, tout court, senza giri di parole, tutto inizia dall'incredibile, incredibile, guardate, ai limiti dell'inverosimile. Vicenda di padre Agostino Gemelli, che chissà perché si punta su Padre Pio e svende la propria dignità di frate cristiano, perché, come sentirete dire, chi ha letto il libro lo sa, si inventa fesserie, dice la menzogna, lo calunnia, lo vuole ingessare, lo vuole far ricoverare in un ospedale psichiatrico. Ma procediamo con ordine dopo quest'ampia premessa. Dunque, Padre Gemelli non ha bisogno di molte presentazioni, comunque. Si era convertito dall'ateismo massonico di famiglia e aveva abbracciato la vocazione francescana, portando ovviamente con sé, appresso tutto l'entusiasmo e la fiducia che in quegli anni erano rivolti alla scienza positivista. Era nato a Milano il 18 gennaio 1878 e morirà sempre a Milano il 15 luglio 1959, quindi prima di Padre Pio, con grandi meriti che la gerarchia vaticana stessa gli ha riconosciuto. Vi ricordo che è fondatore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano e diverse altre cose che ha fatte. Ecco. E però era un irredento, dico io, perché dopo tutto scusate se mi scappa la parola, beh, non la dico, con il caos, diciamo così, che siete se no sensibili, ma era quella la parola che volevo dire, perché quello ha fatto, mica si è fermato e calmato, perché nel 1940, quindi 18 anni dopo la visita a Padre Pio, va a trovare Natuzza Evolo a Paravati in Calabria e la fa ricoverare qui sì in un ospedale psichiatrico, costringendola al matrimonio. Natuzza Evolo, questo è il padre Agostino Gemelli. Quando padre Gemelli va a trovare padre Pio, è ormai abbastanza noto lui, ma è anche noto padre Pio, ha 42 anni, suo papà era un anticlericale, la mamma, Caterina, proveniva anche lei da una famiglia massonica. Ecco, vi lascio stare tutto l'iter esistenziale di padre Gemelli, ma perché va a San Giovanni Rotondo padre Gemelli? La domanda che subito lo studioso, siamo nel 1920, va bene? Padre Pio da 2 anni, soltanto da 2 anni, porta le stimmate, avendole ricevute il 20 settembre del 1918. Siamo nel 1920, però è già noto Padre Pio, è già famoso in tutta Italia. Ecco. E allora Padre Agostino Gemelli si domanda: perché questo qui, questo frate contadino dell'entroterra meridionale d'Italia, poco letterato, attira così tanto le folle? Il suo sospetto è irremovibile. Da subito si convince che è un imbroglione, che si tratta di retaggi medievali, di una fede contadina del meridione d'Italia, del sud d'Italia, da Napoli in giù, che stenta ad aprirsi alla modernità. Quindi, come capite, salto perché se no non ci arrivo. Non era pensabile se non un incontro burrascoso. E qui ci possiamo subito domandare: e perché Padre Pio avrebbe dovuto piegarsi lui, con la sua fede così genuina e profonda, di fronte alle pretese di Padre Gemelli? Ma anche perché Padre Gemelli avrebbe lui dovuto piegarsi, visto la sua preparazione? Padre Agostino Gemelli si muoveva di continuo tra Milano e il Vaticano. Nell'aprile 1920, padre Gemelli sente il bisogno da studioso, da psichiatra, da teologo, da letterato, di recarsi a esaminare il caso padre Pio, che sta facendo così tanto parlare da sé, tanto che arriva anche a Milano la notizia di questo frate con le ferite del Signore. Il problema di padre Agostino è che però lui crede di avere già la soluzione, ritenendo padre Pio un caso patologico e bisognoso di cure psichiatriche. Le cronache dell'incontro sono dettagliate, circostanziate, ho fatto un po' di fatica, però le ho potute, diciamo, sintetizzare. E in effetti uno spartiacque. Fino a prima dell'incontro con padre Gemelli, padre Pio poteva agire liberamente. A partire dall'incontro con padre Gemelli, a parte qualche periodo libero, padre Pio, tenetelo presente, è stato con le mani legate fino alla morte, direi anche subito dopo la morte, perché chi ha letto il libro si racconta di ciò che sono stati capaci di fare sulla salma di Padre Pio i nemici giurati, anche dopo che è morto. Padre Gemelli arriva a San Giovanni Rotondo la sera del 17 aprile 1920 e vi rimane per 2 giorni. L'incontro con Padre Pio avviene la mattina del 19 aprile. La presenza di padre Agostino è documentata da un pensiero che lo stesso padre Agostino Gemelli ha scritto di suo pugno nel registro dei visitatori illustri. Padre Gemelli firma il registro e già questa è la prima anomalia, andando prevenuto, però firma così. Possiamo leggere che cosa ha scritto padre Gemelli la mattina del 19 aprile. Ogni giorno constatiamo che l'albero francescano padre Pio era francescano, come lui, è il conforto più grande a chi trae alimento e vita da questo meraviglioso albero. Come sono queste parole? Sono critiche? Sono prevenute? Non mi sembra. Padre Pio era francescano. E dunque, in quell'aprile 1920, Gemelli non va da solo, questo è importante da dire perché sarà un aggravante, come ora vi dirò. Lo accompagna la sua più stretta collaboratrice e più fidata figlia spirituale, Armida Barelli, di cui è in corso, come penso saprete, la causa di beatificazione. E questo renderà tutto ancora più oscuro. La Barelli era molto sensibile, raffinata, intuitiva come le donne, un'anima anche mistica, provava una grande ammirazione per Padre Pio, quindi convincerei anche Padre Gemelli a dire andiamo a trovarlo. Padre Gemelli si prepara come può e al momento dell'incontro viene accompagnato da Padre Benedetto, che è il padre spirituale di Padre Pio. Voi potete immaginare, arriva Padre Gemelli, viene trattato a San Giovanni Rotondo, in un convento ancora difficilissimo da raggiungere a quei tempi, con tutti i riguardi possibili, è un'autorità. Questi lo accompagna da Padre Pio perché ci sia tra i due un dialogo riservato. Quindi Padre Pio era a confessare. Allora Padre Benedetto va da Padre Pio e lo invita a lasciare il confessionale e a recarsi subito nella sacrestia del convento. Infatti era proprio in sacrestia, lontano dagli occhi indiscreti dei tanti devoti, che il frate con le stimmate incontrava personalità di rilievo. Generalmente, anzi sempre, Padre Pio, che era un uomo umile, andava lui per primo incontro ai visitatori più illustri. Nello spazio di 2 anni, dal 1918 al 1920, quando va a Padre Gemelli, già un paio di vescovi e anche qualche cardinale subsecreto era andato a trovare Padre Pio, erano andati a trovare Padre Pio. Padre Pio si muoveva sempre lui per primo, dal fondo della sacrestia, dal fondo interno della sacrestia. Appena il visitatore illustre entrava in sacrestia, Padre Pio, senza essere invitato a farlo, di sua spontanea volontà, perché uomo umile, andava incontro al visitatore illustre. E Padre Gemelli è lì, e Padre Pio, entrato Padre Gemelli in sacrestia, non si muove incontro al visitatore. Rimane inaspettatamente fermo, non batte ciglio, corrucciato, quasi infastidito. Questo comportamento insolito di Padre Pio, che è abbastanza giovane ancora, imbarazza moltissimo Padre Gemelli, e così in sacrestia, quel 19 aprile 1920, cala il gelo. Padre Pio non gli dice una parola, lo guarda. Padre Gemelli non sa cosa fare per avviare la conversazione. C'è da dire, tra l'altro, ecco l'aggravante, che il giorno precedente, il 18 aprile, Padre Pio invece aveva ricevuto Armida Barelli, che era la consacrata che accompagnava Agostino Gemelli, e l'aveva ricevuta con grande affetto, con grande cordialità, tanto che Armida Barelli, vedete un po' come vanno le cose, era ritornata alla pensione, l'unica che c'era disponibile dove dormire, dicendo a Padre Gemelli: ma che frate santo, che umiltà. E invece qui adesso lui, Padre Pio, non batte ciglio e non si muove, non dice parole. Immaginate il gelo che sarà accaduto. Nella sacrestia del convento allora si consuma subito questo scontro, secondo me, tra i più curiosi del secolo scorso. Siccome si fa molto silenzio, il primo a prendere parola è Padre Gemelli, che senza convenevoli a questo punto, perché infastidito dal comportamento del giovane Padre Pio, gli dice: Padre Pio, sono venuto per un esame clinico delle vostre lesioni. Un modo brusco e irriverente: le ferite di Padre Pio non sono lesioni come una qualunque ferita, e neppure roba da esibire, ma grazia da custodire. La domanda del frate Lombardo è motivata, come sappiamo, dal fatto che Padre Pio teneva i guanti, che toglieva solo per dire messa. Che fa Padre Pio? Lo guarda ancora fisso negli occhi, come poche volte farà nella sua vita. Lo folgora con una domanda altrettanto perentoria, secca e distaccata: avete l'autorizzazione scritta? Padre Pio chiede. Padre Benedetto, sembrerebbe, se ne sia uscito dalla sacrestia. Padre Gemelli risponde, comincia a dire, come era nel suo stile: no, scritta no, tuttavia. E mentre sta cominciando a parlare per aggiungere qualcosa, inaspettatamente Padre Pio lo interrompe: in questo caso non sono autorizzato a mostrarvele. E voltando le spalle, senza saluto, senza congedo, se ne va, lasciando padre e gemelli interdetto. Mentre esce dalla sacrestia, padre gemelli riesce solo a dire con una voce, diciamo, segnata dalla rabbia: Bene, padre Pio, ne riparleremo. Padre Pio avrà capito che Padre Gemelli era prevenuto e Padre Gemelli rimane molto umiliato da questo comportamento di Padre Pio. Con il distacco che gli anni procurano, io ho scritto questo, non lo so, ho pensato questo, possiamo dire oggi con molta ovvietà che Padre Pio era giustificato nel non voler mostrare le stimmate, perché Padre Gemelli non aveva effettivamente alcuna autorizzazione. Anche se si trattava di un'autorità indiscussa e stimata in Vaticano. Poi, come afferma uno dei primi biografi di Padre Pio, Luigi Peroni, suo figlio spirituale, scrive: Il tono secco della risposta di Padre Pio ha forse relazione con la disposizione interna di Padre Gemelli, che non era appunto ben disposto. Però forse potremmo pensare, qui è un'interpretazione che io anche do, che Padre Pio abbia voluto compiere un gesto d'amore verso Padre Gemelli. Voi già mi guardate, per se chi non ha letto il libro si chiede che vuol dire. Per fare presente a Padre Gemelli che nell'umiliazione ci si ricorda di essere bisognosi di umiltà. Attraverso Padre Pio il Signore forse voleva ridimensionare le pretese di Padre Gemelli. E lo ha costretto a questa disfatta nel tentativo di fargli gustare la gioia della piccolezza, della semplicità genuina dei piccoli di Dio. Non di rado io scrivo, perché mi piace ogni tanto lasciarmi andare a qualche considerazione da teologo, non sono un biografo, questa non è una biografia, è un'interpretazione anche teologica. Fiori cari, non di rado Dio ci umilia per vie inaspettate. Ci umilia il Signore per vie inaspettate. Servendosi di persone anche accanto a noi che ci mettono a nudo, loro malgrado talora, nelle nostre reali intenzioni, infine per correggerci. Io credo Padre Pio era stato scelto da Dio per correggere le pretese dello scienziato Gemelli, ma Gemelli non si lascia, come dire, conquistare da questa ansia. È come se Padre Pio gli avesse detto: accogli questa umiliazione e corri ai ripari. Non presumere di te stesso. Adesso divertitevi. Uscendo dal convento, rabbuiato e silenzioso, padre Gemelli è atteso da chi? Da Armida Marelli, che va incontro sorridente, contenta. Allora deve subito dolorosamente registrare la giurata volontà di padre Gemelli, lo dice anche ad Armida, che gliela farà pagare. È che Padre Pio è un uomo, un frate con problemi mentali. Subito lo dice Padre Gemelli. Padre Benedetto, che era il padre spirituale, dice a riguardo della vicenda. Poi lui è stato interrogato, poveraccio. Ha scritto così: sono andato a cercare il testo esimio perché era lì presente. Dice: Ricordo quell'incontro con certezza, certissima, come se fosse avvenuto ieri, perché lo racconta a distanza di anni. Padre, posso affermare tutto sotto giuramento. Padre Gemelli chiese un abboccamento con Padre Pio che avvenne in sacrestia. Durò pochi minuti. Ero in un angolo lontano ed ebbi l'impressione che Padre Pio lo licenziasse seccato. Secondo le parole di un altro confratello francescano che era accanto a Padre Pio, Padre Mariano, Padre Pio ha affermato: Padre Gemelli è venuto da me accompagnato dalla signorina Armida Barelli. Ho parlato con lui poco tempo. Lui non mi ha visitato, non ha neanche visto le stimmate. Affermare il contrario, dice Padre Pio, è falso e disonestà scientifica. Perché ora, come vedremo, Padre Gemelli, rischiando di perdere l'anima, non avete idea di che cosa comincia a fare. Anzi, ora ve lo dico. Padre Agostino compila subito un lucido resoconto che i giornalisti che hanno scritto, i biografi che hanno scritto la vita di Padre Pio chiamano una valanga di bugie. Il giorno stesso della visita, 19 aprile, e lo invia il giorno stesso d'urgenza a Sant'Uffizio in Vaticano. Gli esiti del resoconto sono incredibilmente falsi. Perché egli non ha avuto praticamente possibilità di esaminare né la psicologia, né il temperamento, né le stimmate di Padre Pio. Eppure scrive: che Padre Pio non presenta alcun segno. Adesso questa è la stralci della relazione inviata subito in Vaticano da cui iniziano i guai, perché fino a quel momento Padre Pio, ma da questo momento Padre Pio non vedrà più luce. Non presenta alcun segno di vita mistica il frate. Sembra piuttosto un uomo ristretto, con poca scienza, ideazione monotona e abulico. Da tutto l'insieme sembra che si tratti di un caso di suggestione. È un soggetto malato, affetto da psittacismo, cioè è isterico. Allo stato dei fatti, noi abbiamo il diritto di sostenere che le piaghe di Padre Pio sono semplici autolesioni procurate inconsciamente da un soggetto psicopatico. Il giorno stesso in cui Padre Gemelli non ha potuto parlare con lui. Però, se me lo permettete, sarebbe utile ascoltare tutta la relazione. E allora leggiamola. È organizzata in 3 punti. Primo punto, Padre Gemelli scrive sapendo che poi il Papa in quel momento avrebbe letto la relazione. Primo, Padre Pio è un uomo di elevata vita religiosa, uomo esemplare. Adesso ascoltate, introdottomi a conversare con lui senza che egli se ne avvedesse. Con innocente artificio lo sottoposi a un interrogatorio psichiatrico. Falso, non è vero, non c'è stato alcun interrogatorio. Non vi sono i segni di quelle malattie mentali a contenuto religioso, ma Padre Pio non presenta nessuno degli elementi caratteristici della vita mistica. È un uomo a ristretto campo della coscienza, abbassamento della tensione psichica, ideazione monotona, abulia, elementi questi che fanno pensare ad una diagnosi che io non posso formulare se non sottoponendolo a un approfondito esame neurologico. Secondo, sono 3 punti. Il suddetto padre presenta alle palme, al dorso delle mani, piaghe rotonde con escoriazioni sanguinolente. So che altrettante simili piaghe ha ai piedi e che una a forma di croce capovolta presenta sull'emitorace sinistro. Per diagnosticare la natura di queste piaghe sarebbe necessario sottoporre il malato, ad alcune indagini, alle quali so che il suddetto padre non fu sottoposto dai medici che lo hanno sin qui esaminato. Terzo punto. Altro fatto importante, questa è sempre la relazione inviata il giorno stesso da Padre Gemelli al Sant'Ufficio. Altro fatto importante si è che nel convento si è formata attorno a Padre Pio un'atmosfera di suggestione nella quale vengono attratti molti di coloro che vi arrivano. Subito si nota un leitmotiv che andrà avanti per 50 anni. Il diavolo la deve fare pagare a Padre Pio, la deve fare pagare alle figlie spirituali. Niente da fare. Da subito. È provato dal fatto che da loro viene interpretato come profumo e l'odore che si sentiva delle simate che queste figlie dicevano di essere di origine soprannaturale, un odore acuto, aromatico, senza volerlo. Lui qui è costretto, forse senza accorgersene, a dire che l'ha sentito anche lui. Aromatico che emana dalle mani del suddetto padre. Anche sull'origine di questo profumo non ci sono indagini mediche. Eccetera. Da tutto l'insieme, conclusione, ha sottoscritto a me Padre Gemelli, sembra che si tratti di un caso di suggestione indotta da Padre Benedetto, povero padre quell'altro lì, in un soggetto malato come Padre Pio che ha condotto a quelle caratteristiche manifestazioni di isteria. Il resoconto perviene direttamente alla scrivania del Papa. Questo è il referto di Padre Gemelli. Il referto di Padre Gemelli. In quel momento Papa è Benedetto XV, che stima Padre Pio. Gemelli allora spinge perché il Papa prenda decisioni su Padre Pio e quindi lascia San Giovanni Rotondo, non va a Milano, va subito a Roma a parlare col sostituto segretario di Stato Vaticano e poi parla anche col Dicastero Vaticano del Sant'Ufficio e così via. In una lettera, anche questa menzognera, inviata a uno di questi monsignoroni, scrive Padre Gemelli: avvicinato Padre Pio senza alcun intento di studio e senza compiere nessun esame dal punto di vista medico, però, come mi è naturale, data la natura dei miei studi, potuto accertare che questo frate insomma, ha bisogno di cure. Vabbè, saltiamo perché il tempo è tiranno, i dettagli ve li andate a leggere. E Padre Gemelli vede che però la Santa Sede non interviene su di lui, ma non si arrende, perché il 2 luglio 1920, quindi a distanza di circa 2 anni e passa, scrive un altro piano per fermare Padre Pio. E questo viene reso noto a San Giovanni Rotondo dai frati. Padre Gemelli aveva detto: se non possiamo fermarlo, almeno allontaniamolo dalle figlie spirituali e dai devoti di San Giovanni Rotondo. La notizia circola in paese e la mattina di quella 2 luglio alle 5 Padre Pio celebrava la messa, mentre Padre Pio scende dalla cella per dire la messa nella chiesetta di Santa Maria delle Grazie e passa tra la folla inquieta, un tale alza la voce e grida: Padre Pio, ti preferiamo morto qui che vivo altrove! Ed estrae una pistola che repentinamente punta verso il santo, solo che tra le urla dei fedeli il colpo si arresta e non parte. In questo contesto così esasperato, il diavolo è all'opera e lavora per screditare e fermare a tutti i costi Padre Pio. Leggiamo il resoconto, secondo resoconto di Padre Gemelli. Dice Padre Gemelli, scrivendo sempre al Papa: nell'impossibilità di allontanare dalla sua sede il Padre Pio, ritengo che, scusate, io ho detto sono passati 2 anni, poco fa ho sbagliato, non 2 anni, 2 mesi, ho sbagliato, perché sempre il 1920, maggio, giugno, luglio, circa 3 mesi, non 2 anni. Circa 2 anni e 2 mesi. La matematica. Nell'impossibilità. Io sì che sono psittacista. Nell'impossibilità di allontanare dalla sua sede il padre Pio, scrive Padre Gemelli, ritengo che per fare uno studio con criteri scientifici sarebbe necessario. Adesso preparatemi, ascoltate. Io leggerò senza commentare perché si commenta da solo. Affidare lo studio ad una commissione costituita da un teologo, da uno psicologo e da un medico. Compiere un accurato esame di quanto ha nella cella Padre Pio, di quanto porta con sé e riceve da fuori. Impedirgli che riceva medicine e che le conservi. Chiudere, qui veramente si sfiora la follia, chiudere uno degli arti, o meglio, un arto superiore e uno inferiore, con un apparecchio gessato, tale che questo non possa essere tolto e che non possa essere introdotto nulla sotto di esso, e ciò per un tempo sufficiente alla cicatrizzazione. Fare un esame medico accurato per determinare in Padre Pio l'esterismo, allontanare durante l'esame qualsiasi influenza di Padre Benedetto, ricercare se nel Padre Pio vi sono fatti mistici interiori, esaminare al microscopio la sostanza colorante che macchia le mani, sottoporre Padre Pio a un rigoroso controllo per quanto riguarda l'alimentazione e il vomito, determinare con precisione la sorgente del profumo e le ore di massima intensità, fare un accurato esame neurologico. Come si evince, Padre Gemelli considera Padre Pio ormai uno psicopatico e ha la ferma volontà di isolarlo, per sottoporlo a un esame psichiatrico approfondito. Non si risparmia titoli ridondanti. Nella lettera lui prosegue chiamando Padre Pio povero malato, soggetto psicopatico, autolesionista, isterico, monotono, eccetera. Le notizie circostanziate su come reagisce il Vaticano sono state rese note da Benedetto XVI. Papa Benedetto, Papa del coraggio, ormai lo sappiamo, ha permesso di togliere il segreto agli archivi vaticani riguardanti Padre Pio, e sono venute fuori cose del tutto incredibili. E nel frattempo il dottor Giorgio Festa sottopone Padre Pio a un esame privato e scrive un libro contro Padre Gemelli per dimostrare che Padre Pio invece non è un isterico, è un uomo santo di Dio che cerca in tutti i modi di salvare le anime. Andiamo all'epilogo. Andiamo all'epilogo. Nel 1926 Padre Gemelli scrive: ho esaminato le piaghe di Padre Pio in quell'occasione. Quindi, anziché meglio, peggio. Capito? Che mi furono mostrate con grande compiacimento da Padre Benedetto. Non è vero. A distanza di 6 anni, Padre Gemelli va oltre, si inventa che ha visto le stimmate. Le menzogne di Gemelli restano un mistero insolubile, che rimarrà nella coscienza del luminare lombardo. Il giornalista Renzo Allegri parla di finzione blasfema. Sempre nel 1926 Padre Gemelli si inventa tutto di sana pianta e scrive: Padre Pio finì per aprirsi con me con molta confidenza. Essendomi io dimostrato deferente a lui, sino al punto da baciare le sue piaghe, e ciò per insinuarmi nel suo animo, continuai fino in fondo la commedia del medico convinto. Da Padre Pio ebbi un breve autografo affettuoso nella forma, insignificante nel contenuto. Niente di tutto questo è vero. La domanda che da più parti ci si è posta è se egli abbia nel frattempo cambiato idea, o se nel corso degli anni sia rimasto ostinato nella propria posizione perché ha avviato lui la campagna diffamatoria verso Padre Pio. I pareri tra gli studiosi sono discordanti. Secondo alcuni, egli sarebbe rimasto ostinatamente convinto fino alla fine che Padre Pio era un truffatore seriale e non ne ha voluto più sentir parlare. Il canonico però di San Giovanni Rotondo, da Giovanni Miscio, presente all'incontro di Padre Giamelli con Padre Pio e nemico agguerrito del santo, dice che Padre Agostino era rimasto anche per vedere la messa di Padre Pio e che avrebbe detto: è un vero ammalato, è uno che bisogna tenere lontano dall'altare. Sul comportamento inspiegabile, ah scusate, questo è importante, Renzo Allegri riporta notizia di una possibile lettera inviata a Padre Pio da Gemelli nel 59, poco prima di morire, nella quale gli avrebbe chiesto perdono. A dare risalto pubblico è stato Monsignor Luigi Villa sulle colonne del Messaggero l'8 novembre 1999, ma di questa lettera, come si è affrettato a dire padre Gerardo di Flumeri, postulatore, vice postulatore della causa di beatificazione, nell'archivio del convento di San Giovanni Rotondo non c'è alcuna traccia. Sul comportamento inspiegabile di Gemelli, padre Gabriele Amort, ha affermato: era una forte personalità di convertito. È solo alla luce del suo particolare carattere che va visto l'atteggiamento cocciuto che ebbe contro Padre Pio. Padre Amort auspicava persino che la causa di beatificazione di Padre Gemelli giungesse a buon fine. Siamo d'accordo con questa tesi di Padre Amort? Colpo di
No.
scena, niente affatto. Il sacerdote scrittore Alessandro Pronzato, lo conoscete? A riguardo di Padre Gemelli ha parlato di penosa vicenda, soprattutto perché si è tentato di far credere che Gemelli si sarebbe pentito in punto di morte. Pronzato, che è sacerdote, ha affermato che si tratta di fantasie giornalistiche, soprattutto perché il frate che avrebbe assistito Padre Gemelli in punto di morte e che avrebbe ricevuto il mea culpa riguardo a Padre Pio, contattato, ha fatto sapere che egli era in America e non ha mai confessato il moribondo Gemelli. Come stanno allora le cose realmente? In genere, e Padre Amort appartiene a questa linea, si tende a minimizzare la faccenda così drammatica, come se questo non fosse stato l'inizio della Via Crucis ecclesiale di Padre Pio. Per Padre Pronzato, dice lui, i tentativi di riabilitare Padre Gemelli sono perlomeno patetici. I tentativi di riabilitare Padre Gemelli sono perlomeno patetici. Anzi, il noto agiografo, e concludiamo, va giù duro. Non vale la pena neppure spendere troppe parole su di lui e sui giornali, i quali affermano che quella di Gemelli nei confronti di Padre Pio è stata una memorabile stroncatura. No, non è stata, dice Padre Pronzato, una stroncatura, è stata di più una mascalzonata, tutt'altro che memorabile. Lo stesso autore della canagliata avrebbe tutto l'interesse che fosse dimenticata e diventasse quindi smemorabile. Sembra invece probabile, anzi certo, che Padre Pio volesse far pervenire a Padre Gemelli il proprio saluto. Ciò è avvenuto nel 1946, quando il Santo Frate incarica Padre Carmelo Varischi di far giungere a Padre Gemelli un messaggio particolare. Dica a Padre Gemelli che io prego ogni giorno per l'Università Cattolica e anche per lui e per le sue sofferenze di questi ultimi anni nei quali il Signore lo prova. Trovo sorprendente, concludo io, che questo gesto di Padre Pio, anzitutto, trovo sorprendente questo gesto, anzitutto perché ne rivela la grandezza d'animo e poi perché ancora una volta, come nel 1920, lontano 1920, lancia un messaggio celeste a Padre Gemelli, cioè preparati, le sofferenze che stai per vivere te le manda Dio, le stai vivendo perché le permette Dio, Dio le vuole per te per provarti e purificarti. Vi è un dato che al di là di come ha reagito Padre Gemelli alla mascalzonata che ha compiuto, il diavolo se n'è servito, come vedremo nelle prossime puntate, inizia la Via Crucis di Padre Pio che lascia senza parole. Ne parleremo nelle prossime puntate. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con me.